Limud in memoria di Olga Perla Batvilba Hamburger Conforti. Rav Riccardo di Segni.
La parasha, di solito nella tradizione tradizionale, la parasha si apre con qualche cosa di importante. Argomento precedente è finito, comincia quello nuovo. Invece qua c'è una sorta di seguito alla prossima puntata con la protesta di Mosè. Mosè dice, Mosè fa due proteste di fronte all'indurimento del Faraone. Il Faraone ha indurito, ha reso ancora più intollerante e intollerabile la pressione della schiavitù, chiedendo agli ebrei di fare i mattoni, li ha trattati malissimo, li ha fatti frustare, eccetera, eccetera. Mosè a questo punto fa due domande anche per quello: perché lama areota, lama te, perché hai fatto del male a questo popolo? Che è una domanda di quelle pesanti, eh? E la seconda è: perché mi ha mandato a me? Allora, secondo la logica, uno dovrebbe fare una domanda al contrario, prima parlare del problema piccolo, ma io che c'entro, e poi dire: e perché hai fatto del male? Quindi c'è già un'inversione logica. E la risposta, la prima risposta a queste domande è quella frase che dice: ma attire, adesso tu vedrai. Adesso tu vedrai. Potrebbe essere, nel senso che tu adesso, immediatamente, in visione profetica, vedi già quello che succede. Cioè, lo sta convincendo, dicendo: guarda che a te ti faccio vedere l'anticipazione, ti faccio vedere il copione nascosto, che poi tutti gli altri vedranno in esplicito. Quindi Mosè in quel momento è come se ricevesse la profezia. Al contrario di dirgli: tu sei inadeguato perché stai mettendo, ti faccio vedere io. Questa potrebbe essere la spiegazione. Allora, secondo alcuni, a questo punto la risposta è stata già data, gli ha già detto tutto quanto. Ma a questo punto comincia la parasha successiva, quella di Vaera, dove di solito la parasha comincia con la prima, seconda, terza parola del testo, invece dobbiamo aspettare un bel po', perché la parasha va da bere lo Imer Moshe, Vayomer Elav, che c'è il primo verso, non è il titolo della parasha, Ani Adonai, io sono il Signore, Vaera e Vavramo. Passato del tempo. E qua chi ha dato i titoli alla parasciotta ha voluto insistere su quella che ritiene la parola chiave che spiega tutto, che non è Ani Adonai. Sarebbe stato bello chiamare la parasciotta Ani Adonai, invece vai là, io sono la parte. Ora, tutto questo discorso, se seguiamo la testa di chi ha diviso le parasciotte, tutto questo discorso è un discorso solenne, fondante, che indica tutto il destino futuro. Ed è un progetto, del progetto del Signore che agisce come liberatore, così fondante che noi, quando facciamo il sedere di Pesach, abbiamo sempre scandito in una ripetizione di quattro cose, di quattro figli, quattro bicchieri, eccetera, eccetera. E queste quattro cose si deducono, si collegano a quello che ho detto qua, perché il testo dice: il Signore parlava a Mosè dicendo: io sono il Signore, attenzione allo scambio dei soggetti, vai da Elohim, e dice: vai da Elohim, Ani Adonai. Questa parola Ani Adonai ritorna nel discorso quattro volte, perché non è casuale. Il Signore dice: io sono apparso, qua e là, nome della Pasciana, da Abramo, Iscacchi e Jacob, in El Shaddai, come El Shaddai, ma il mio nome non l'ho fatto conoscere loro. E già a me Dio ha spiegato che cosa potrebbe significare questo. Poi dice: vegan, vegan, anche questo l'ha spiegato a Dio. E anche ho fatto il mio patto con loro per dare loro la terra di Canaan, la terra dove hanno girato. E anche ho sentito il grido dei figli di Israele, quindi la lezione storica. Dopo questa premessa, sembra proprio un proclama ufficiale, no? Io sono. Premesso, allora, considerate tutte queste premesse, si afferma quanto segue: la fede muore in Israele, tanto i figli di Israele, Ani Adonai, Sgarria. E dice: Veozetietchem, ci abbiamo quelle che sono chiamate le quattro espressioni di liberazione. In realtà sono molto più che altro. Ed è bisogna capire perché siano considerati praticamente quattro le altre nove. Ve otto dir che metà fatti con Mitzrayim, vi far uscire dalle sofferenze dell'Egitto, ve itzav dir che mi avutatano, vi salverò dalla loro servitù, ve gaatir che bisrone te yav shvatim gelim, vi libererò col braccio disteso e con grandi giudizi, ve lakatir che mi leam, e vi prenderò come popolo. Qua si ferma il calcolo tradizionale delle quattro espressioni, tutte quante precedute dalle tre parole. Ma segue il testo con altre espressioni. Via inti la chiamerò io, che è quella più grande di tutte, va bene? Non è considerata espressione di liberazione, è come se fosse implicita dentro. Vita a tempo e voi saprete che se chi, di nuovo, andiamo a parlare, sono il Signore, che vi fa uscire dalla sofferenza d'Egitto. E poi la cosa che è fondamentale, perché vedi il Cremere e l'altro, vi porterò nella terra che ho promesso di darvi a chi? Abramo, Isacco e Jacopo. Allora, abbiamo una struttura fatta proprio, ricostruita qua, è fatta proprio in parallelo, per cui ogni elemento corrisponde nel discorso, si va a capo, e ogni elemento finale c'è un suo corrispondente all'interno, è una sorta di menorah, se vogliamo, in cui un braccio corrisponde all'altro, una sorta di parallelismo, come ne troviamo per esempio nella struttura, in altre strutture, ma questa è fatta così apposta. Ma questo è un discorso solenne e fondamentale. Allora, su questo discorso solenne e fondamentale che porta alla liberazione, ci sono un sacco di misteri, e il mistero di cui ha già parlato Rav Amedeo è quello che vuol dire questo fatto che Dio non si è rivelato come Adonai. Questa è una grossa contraddizione, perché i patriarchi, Dio gli dice Ani Adonai, ci sono dei versi che lui lo dice proprio Ani Adonai, quindi loro questo nome l'hanno sentito. Ora che vuol dire qua? La sfumatura è nel passivo e nel attivo, perché l'espressione Ushmi Adonai non dice l'ho odati, nel senso che io ve l'ho fatto sapere, l'ho nodati al passivo, non me lo sono fatto sapere. E poi chi è questo Laem? Laem chi sono? Ma chi? Ai patriarchi? Secondo Rambam il soggetto cambia. Io mi sono rivelato ai patriarchi, ma il mio nome, secondo Rambam, non l'ho ancora rivelato, o non mi sono fatto rivelare col segreto del mio nome, da chi? Dai patriarchi? Può essere. Oppure dai figli di Israele. Cioè c'è un momento dei patriarchi e un momento di Israele. Secondo Rambam si cambia il soggetto. Io non mi sono ancora rivelato ai figli di Israele. C'è un gioco molto aperto. E qua il gioco è quello di capire che cosa significa il nome di Dio che si rivela. Ci sono varie prospettive di lettura. Ogni nome di Dio, nel momento che compare nella Torah, ha il suo significato. Un significato è quello che Dio che mantiene le promesse. Un altro significato è quello di Dio che agisce nella storia. Un'altra prospettiva ancora, che è molto interessante, è che Dio agisce nella storia facendo cose che sono confuse nella normalità, cioè la storia apparentemente si svolge secondo il suo corso, l'acqua scorre secondo i fiumi, secondo le leggi, qualsiasi cosa, ma uno non vede dietro a queste cose che c'è la forza divina che muove tutto e non ce ne accorgiamo. Oppure Adonai può significare in questo caso che a un certo punto, no, se siete proprio tosti che non capite, a questo punto sfondo tutto, come è successo in Egitto, sfondo tutto e apro le acque, faccio vedere le piaghe incredibili e così via. Quindi può essere Dio che agisce nella natura e può essere Dio che agisce oltre le leggi della natura in condizioni eccezionali. Tutte le prospettive sono possibili in questa cosa. Ma qua c'è un grande principio, un grande segreto, perché dietro a questa protesta di Mosè c'è la protesta fondamentale e continua del popolo ebraico che non capisce che accidenti di storia sta vivendo. Cioè quello che succede al popolo ebraico che non capisce è quello che succede a noi, quello che non capiamo. E quello Mosè, appena sentito questo bel discorso, lui si convince, perché lui aveva la profezia, ma poi, quindi non protesta più di tanto, ma poi quando va a parlare con i figli di Israele, avviene il ribaltamento, perché appena arrivato tutti quanti contenti, arrivato l'imperatore eccetera eccetera, poi è arrivata la mazzata. Adesso lui riceve la profezia, la racconta al popolo e questi non l'ascoltano, mi cozzer ruach come avrà cacciato, perché cozzer ruach significa da spirito raccorciato, nel senso che ormai non avevano più uno spirito largo, erano rinchiusi nella loro sofferenza e non vedevano più oltre a questo. Allora più si scende nell'abisso della sofferenza e più non si capisce. E neppure la profezia serve più. Uno dei grandi segreti di questa storia è che è possibile che avvenga tutto all'improvviso. E una delle situazioni chiave ce l'abbiamo nella storia di Giuseppe. Nella storia di Giuseppe, a un certo punto, alla fine della storia, al culmine, Giuseppe si rivela ai fratelli. Dopo il discorso di Yehudah, nel quale Giuseppe capisce che ormai c'è stata una teshuvah, che i fratelli hanno capito che bisogna agire da fratelli, non da ammazzarsi da fratelli, a questo punto Giuseppe si commuove. E la prima cosa che gli dice, non si riesce più a trattenersi, e dice, ah, Giuseppe, io sono Giuseppe. La gente che sta attorno si rimane terrorizzata perché si aspettano chissà che. Cioè, Giuseppe adesso sono cavoli vostri, no? Invece lui dice, prima di tutto lo dice, ah, Giuseppe. Allora, un grande maestro del Mussar ha detto che in questa frase c'è un segreto fondamentale. In quel momento i fratelli, come in un film, capiscono tutte le domande che fino a quel momento erano rimaste senza risposta. Ma che ci sta succedendo? Ma perché questa persona? Perché abbiamo avuto questa storia adesso ci vogliono portare via un fratello nuovo, eccetera, eccetera? Perché tutta sta soffrendo? Non riescono a capirlo. E improvvisamente, avete capito? Sono Giuseppe, ho pregato. In un momento hanno capito tutto. Allora il problema qua di fondo è quello di che noi non capiamo quello che ci succede. Non lo capiamo sia a livello collettivo della storia del popolo ebraico, ma anche a livello semplice e individuale. Nessuno di noi capisce quello che gli succede, cosa gli succede nella vita, le cose buone, le cose meno buone, perché a me mi è successo tutto. C'è un disegno tra questo, lo capiamo? No, noi non lo capiamo. Però questa storia di Giuseppe ci insegna che può arrivare un momento, sia per il singolo che per l'intera nostra nazione, nel quale verrà qualcuno a dire, a Giuseppe in un secondo lo capiremo tutto. In un secondo, si capirà tutto. Va bene? Magari, ma pensavo che...
Allora... di essere presente in quel film.
E quindi c'è un parallelo qua. Là Aniosef, qua Aniadonai. Tieni presente. Capirai tutto, capisci tutto tenendo presente che c'è una volontà che regola tutto quanto, che regola tutti i destini, disciplina la sorte delle persone. Se tieni presente questo, potrai capire tutto quanto. Allora, c'è qua il grande segreto della fede ebraica, che è assolutamente difficile avere una fede del genere, perché presuppone non soltanto di accrederci la terra, ma presuppone misurarsi ogni momento con le difficoltà dell'esistenza e credere, riuscire a capire che dietro queste difficoltà c'è un disegno di cui i meccanismi ci sfuggono completamente. Perché gli ebrei stanno in Egitto? Perché devono soffrire in Egitto? Perché la loro schiavitù deve essere... Perché? Loro non lo sanno. Poi che qualcuno gli parla il nome di Dio, ma il suo Dio che ci fa? Ci manda un liberatore e questo liberatore che ci fa? Ci fa aumentare il lavoro? Manco fosse primo ministro Monti, insomma, no? Il liberatore che ci frega, no, niente. Come facciamo a capire? E invece il professore, amico, domani. Vedrete, cercate di capire. Metteteci, investite un pochettino. Ecco, i patriarchi non avevano il dubbio. I patriarchi sono delle macchine di fede scatenate che non si pongono il dubbio. Passiamo all'altra generazione in cui l'uomo più grande della nostra storia è l'uomo che la sua grandezza si basa sul dubbio, perché non capisce quello che succede. Non gli sta bene di essere mandato in missione, ogni momento protesta, ma, chi, ma perché? Ma c'è per me, ma io sono, non riesco a parlare in televisione. E niente, dietro questo c'è un disegno poderoso. Allora, il grande mistero che c'è qua dietro è quello del disegno nascosto, che bisogna capire. Il disegno della realtà, in cui tutta la realtà è miracolo. Cioè il miracolo non è quello che succede ogni tanto, il miracolo è quello della quotidianità, in cui qualsiasi cosa bisogna avvertire il senso del nesso, e che nulla può essere impossibile e eccezionale. Chi ha detto all'olio che può ardere, può dire anche all'acqua che può essere un combustibile, va bene? Cioè, nulla nella prospettiva della creazione provvidenziale è impossibile. Se voi pensate come funziona il meccanismo del corpo umano, se noi dovessimo costruire qualche cosa che assomiglia a un corpo umano, ma prima di farlo funzionare, anche una protesi banale, ma ce ne vuole, e poi si rompono, qualsiasi oggetto più perfetto possibile si rompe. La nostra macchina è costruita con una tale perfezione che la cosa più sorprendente è che funzioni. Come mai funzioniamo? Vabbè, a un certo punto, alla fine, speriamo lontana, finisce. Però funziona nel frattempo. Perché funziona? Allora c'è la dimensione del NES quotidiano, la dimensione essenziale di questo che bisogna coprire. Allora, il NES sta nella vita di ognuno, il NES sta nella storia di Israele. Che la nostra esistenza è assolutamente fuori dalla comprensione razionale. A tanti idee. La mia per me.
Grazie.